1. Eliminare i sensi di colpa. 2. Non fare della sofferenza un culto. 3. Vivere nel presente, o almeno nell'immediato futuro. 4. Fare sempre le cose di cui si ha più paura. Il coraggio è una cosa che si impara a gustare col tempo, come il caviale. 5. Fidarsi della gioia. 6. Se il malocchio ti fissa, guarda da un'altra parte. 7. Prepararsi ad avere 87 anni. Da Come salvarsi la vita di Erika Jong.
Honey, you know I did. But each time I tell myself that I wanna think I've had enough. But when I'm gonna show you, baby, that a woman can't be tough. I want you to come on, come on, come on, come on and take it. Take another little piece of my heart now, baby.
Un cordiale saluto a tutti voi e un ben trovati da Sonia Riva. Ho il piacere di presentarvi la nostra ospite di oggi, Erika Jong, scrittrice e autrice di romanzi, ma anche di racconti, saggi e libri di poesie, docente, e vorrei ricordare anche la sua collaborazione con molti giornali e quotidiani americani e non solo. Negli Stati Uniti lei, Erika, è considerata quella che ha aperto le frontiere del sesso. Sì. Le dà molto fastidio cominciare questa nostra intervista in questo modo?
I'm so bored with it, I can't even tell you. But I think it's an honor to have opened up writing for women. And I'm credited with this.
Guardi, l'argomento, devo dire, oramai mi è venuto parecchio a noia, non le posso dire quanto mi è venuto a noia. Tuttavia, penso che sia un onore, tutto sommato, avere aperto anche le frontiere della scrittura alle donne. Mi fa piacere che mi si dia credito di questo.
Lei, negli Stati Uniti, viene ancora considerata la scrittrice del sesso. Ma è davvero ancora così? Voglio dire, secondo lei, è cambiata l'immagine che abbiamo noi degli Stati Uniti come una nazione così puritana? Il puritanismo americano è cambiato in qualche modo?
We now have the Tea Party, who are trying to turn back the clock to a kind of fundamentalist Christianity.
Adesso, come sapete, esiste questo movimento dei Tea Party, ed è un movimento che sta cercando di riportare, fra le altre cose, indietro l'orologio ha una specie di fondamentalismo cristiano, quindi mi dispiace dover dire che in America siamo ancora puritani.
So we're still Puritans in America, unfortunately.
Nel suo scrivere molta importanza ha sempre avuto anche lo stile, questa capacità di mischiare generi diversi, citazione, un umorismo, una capacità di essere anche dissacrante nel linguaggio e di avere quello che è stato identificato come umorismo tipicamente ebraico, anche parlando di sesso. In cosa consiste, secondo lei, questo umorismo tipicamente ebraico? E non è un controsenso usare questo binomio, umorismo ebraico e sesso?
You know, the form of writing that I do, I think is very typically Jewish in a way, because I'm questioning.
Sa, il tipo di scrittura che ho creato io, secondo me, è tipicamente ebraico, veramente affonda le radici nell'ebraismo, per un semplicissimo motivo. Io sono stata e sono una che come scrittrice ha sollevato questioni, ha posto domande. E che cos'è l'ebraismo se non un continuo interrogarsi, un continuo porsi domande? Certo, ci metto molta ironia nella mia scrittura, ma è quel tipo di ironia, quel genere di ironia che noi in inglese chiamiamo l'ironia della forca. Non so se mi spiego. Cioè, è un'ironia appunto anche un'autoironia delle persone che si trovano in situazione precaria se non disperata. E per questo senso di humor qualcuno ha voluto così generosamente confrontarmi con Woody Allen, con Philip Roth e con altri. Tutto questo per dire che in comune abbiamo una radice che è quella ebraica e che ci spinge a considerare le cose in modo sempre molto serio ma con molto umorismo insieme.
La scopata senza cerniera è molto di più di una scopata pura e semplice. Senza cerniera perché al momento buono le cerniere cadono come i petali di una rosa sfiorita, la biancheria si sparge nel vento come la bambagia di un soffione, le lingue si intrecciano e si liquefanno, l'anima scivola come un sospiro nella lingua e poi nella bocca dell'amante. Nella vera scopata senza cerniera, in quella di prima categoria, non si arriva mai a conoscere l'uomo. Un'altra delle condizioni essenziali della scopata senza cerniera è la brevità e anche l'anonimità. L'anonimità è il massimo. Da Paura di volare.
Erika, lei ha citato Philip Roth e non a caso alcuni suoi libri, penso in particolare al suo esordio con Paura di volare, è stato un po' ritenuto la parte femminile di un celebre romanzo invece di Philip Roth, quel Lamento di Portnoy. Ecco, un altro dei nomi al quale lei spesso è assimilata è anche quello di Henry Miller e Tropico del Cancro, è un libro che ha in un certo senso molte similitudini anche con il suo lavoro. Due riferimenti in parte ebrei, maschili, ci si riconosce in questi nomi? Sono modi di scrivere, modi di intendere la letteratura, modi di parlare anche del nostro tema, sesso, in parte pornografia, che le ritorna?
I don't think these are pornographic writers. Henry Miller, who was a good friend of mine at the end of his life, said the secret of his writing was always searching for the secret of life.
Allora, innanzitutto io contesto che questi scrittori si possano definire degli scrittori pornografici. Lei cita Philip Roth, cita Henry Miller. Henry Miller mi ha onorato della sua amicizia verso la fine della sua vita e so per certo, perché lo so da lui, che lui considerava la sua opera, la sua scrittura come una ricerca costante del segreto della vita. E Tropico del Cancro è proprio questo, è un romanzo che parla della ricerca del segreto della vita e in questa ricerca l'aspetto del sesso è completamente incidentale secondo me. È quello di cui tutti parlano, è quello che balza forse più agli occhi, come nel mio caso, però secondo me non è affatto al centro, né si può davvero dire che Miller sia stato uno scrittore pornografico, è uno che è sempre in cerca della propria identità di persona e in questo senso sì, su questo terreno certamente abbiamo una ricerca in comune, in Paura di volare, questo era in fondo il tema.
In this sense you are quite similar.
Yes, in this sense we're quite similar, but he's not a pornographic writer, not at all.
Signora Jong, abbiamo parlato allora di come il termine pornografia spesso venga attribuito così molto facilmente a una scrittura che lei ha definito una scrittura di ricerca profonda del senso della vita, anche come il caso di Henry Miller. Lei ha scritto molti romanzi di formazione, molti romanzi dove si è interrogata sulla condizione femminile, sulla situazione del femminile nel corso della storia. La storia, il senso della memoria, sono tutti aspetti importanti nel suo scrivere, tanto quanto la famosa ironia. Ebraica. Ecco, quello che le chiedo, secondo lei allora può darsi che in letteratura un aspetto che dà fastidio alla morale comune è questa ricerca costante della sincerità, questo interrogarsi profondamente sui grandi temi della vita e quindi anche, per esempio, sulle componenti emotive ed intellettuali che riguardano l'aspetto erotico, l'aspetto sensuale della vita delle persone?
It was so new when Portnoy's Complaint was published. The lack of censorship was so new.
Qui bisogna fare un passo indietro nella storia per spiegare un attimo alcune cose fondamentali che sono successe su questo terreno in America. Lei pensi che Nabokov, quando ha scritto Lolita, era il 55, non poteva pubblicarlo, non ha potuto pubblicarlo fino al 62, perché c'era veramente un tipo di censura. Tropico del Cancro, lei ha citato Henry Miller, ma in Tropico del Cancro Miller è costretto a usare una parola di nuovo conio che non significa niente per nessuno e che è chiaramente una mascheratura eufemistica della parola fuck, cioè che è una parola che si riferisce ad atti sessuali di vario tipo. Lamento di Portnoy era impossibile da pubblicare, Paura di volare fino a un certo punto era impossibile. I giovani, le giovani generazioni non sanno questa storia e quindi danno completamente per scontata una libertà che noi abbiamo conquistato strappandola alla censura che ancora pesava sulla letteratura negli anni 50 e nei primi anni 60. A un certo punto è saltato il tappo, dopo il 62 così, e si è visto quanto desiderio c'era da parte degli scrittori di fare esperimenti, di sperimentare sul terreno linguistico e anche sul ruolo del sesso nella vita. Quindi tutto ciò che oggi i giovani danno completamente per scontato era veramente, in termini legali, impossibile, per dire vietato.
Signora Jong, lei ci ha parlato quindi del movimento di liberazione sessuale, di questa grande energia degli anni 60 che ha portato anche voi scrittori a riuscire a utilizzare un linguaggio che era il linguaggio poi della vita, il linguaggio della ricerca, il linguaggio che comprendeva diversi aspetti dell'esistenza, l'intelletto, il corpo, il sesso, le emozioni, per dire. E ha detto, molte generazioni, le generazioni di oggi, non si rendono neanche conto di questo. E forse per questo, secondo lei, per una mancanza anche di memoria, di interiorizzazione del senso della storia, che il rapporto tra sesso e fantasia è anche questo molto cambiato? C'è ancora fantasia per rapporto al sesso?
I've just edited this anthology of women writing about sex. It will come out next year. It's called Sugar in My Bowl.
Guardi, ho fatto da curatrice per un'antologia che uscirà negli Stati Uniti di scritti di donne sulle tematiche della sessualità. Si intitola Un po' di zucchero nella mia tazza ed è il sottotitolo, dice veramente tutto, donne vere scrivono della vera sessualità. Ebbene, che cosa ho scoperto lavorando su questi testi che mi sono stati sottoposti? Che il modo in cui molte di queste autrici donne scrivono di tematiche attinente alla sessualità è di una fantasia sfrenata dalla realtà. Quindi c'è enormemente questo dato della fantasia. Credo di sapere, anche se non lo posso dimostrare, perché non so argomentarlo, che se curassi lo stesso tipo di libro con scritti di autori uomini, mi troverei di fronte a una situazione completamente diversa. Ripeto, non so diversa come, non potrei dirlo adesso non avendolo fatto, ma ne sono sicura. Perché penso che in realtà uomini e donne guardino alle cose del sesso in due modi completamente diversi.
If I do the same book about men writers, I think it would be very different.
Parlare di sesso da parte dei grandi autori europei in particolare e di attribuire una vita sessuale alle loro protagoniste, si concedeva loro di parlare di passione, certo non di sesso. E il mondo dei grandi scrittori, da Flaubert in avanti, riservava poi a queste loro protagoniste capaci di fare delle scelte in virtù della passione, quindi anche di un lato sensuale della vita, spesso un finale molto tragico, cioè queste eroine finivano per morire. La loro passione diventava una passione che le portava non verso la vita, ma verso la morte. Questa, secondo lei, era ed è in parte ancora una visione maschile dell'aspetto della passione femminile?
Absolutely. The great 19th century novels, Anna Karenina, Madame Bovary, the women always die.
Assolutamente, i grandi romanzi dell'Ottocento, Anna Karenina, Madame Bovary, due titoli per tutti, sono romanzi, come dice lei, che hanno al centro delle eroine cariche di una fortissima componente passionale e le donne finiscono sempre per morire. Il grande cambiamento che è intervenuto già nel XX secolo e anche nelle opere che leggiamo di questo nostro XXI è questo, che le donne non sono più per forza necessariamente costrette a morire a causa delle loro passioni. Non le sembra un cambiamento colossale?
Erika, lei avrebbe mai pensato nel 73, quando è uscito il suo romanzo d'esordio, il suo Paura di volare, che questo romanzo sarebbe diventato una sorta di classico della letteratura femminile? Il suo libro ancora oggi viene letto da giovani generazioni, da donne, da uomini anche, che rimangono ancora colpiti per la semplicità del suo discorrere, per il suo humor, ma anche per il suo coraggio, la capacità di esporre anche le fragilità del mondo femminile, questa capacità di far vedere che si può cadere, si può in qualche modo anche attraverso le esperienze sensuali, le esperienze erotiche, fare esperienze di sé, sbagliarsi nel scegliere gli uomini, ma si esce forse più forti, forse con più voglia di andare avanti.
I think the honesty is what made the book successful. Not the sex.
Guardi, credo che il grandissimo successo di quel mio libro, Paura di volare, sia stato dovuto, torno a dirlo, non tanto alla componente o al discorso sulla sessualità, credo che sia stato dovuto proprio alla schiettezza, alla sincerità con cui affrontavo il tema. E lo dico perché me lo sento ripetere ancora oggi da molte lettrici e molti lettori. Tanti mi dicono, no, le scene, le descrizioni dei rapporti sessuali non sono quello che mi ha sorpreso, quello che mi ha veramente sorpreso è la sincerità.
But the honesty surprised me.
Ma secondo lei, Erika, questa descrizione dei rapporti sessuali, del sesso, del desiderio di sesso, della vita attraverso il sesso, non pensa che oggi questo aspetto, in fondo, scandalizzi ancora la morale comune?
Non credo. A me sembra che nel mondo occidentale, nel nostro mondo, ormai la gente, come dire, si senta più a suo agio quando affronta le tematiche della sessualità. Certo, questo non vale per buona parte del mondo musulmano, dove mi sembra di vedere che le donne sono oppresse in una maniera orribile, possono essere lapidate a morte addirittura per aver lasciato trapelare, ma che dico, un vago accenno al fatto di avere una vita sessuale, anche quando magari poi si rivela assolutamente non vero, si rivela una falsa accusa, eppure rischiano continuamente questo tipo di trattamento. Noi però non siamo più così ossessionati, così imbarazzati, così bloccati di fronte alle questioni sessuali nel mondo occidentale. Tuttavia, devo osservare che anche da noi le donne tuttora non hanno il potere di cambiare veramente lo stato di cose esistente. E per molte donne, questa è una constatazione amara, ma è così, tantissime esperienze della vita ancora si risolvono in un gran dolore.
Abbiamo parlato della falsa interpretazione del termine pornografia legato alla letteratura, abbiamo citato alcuni dei grandi della letteratura americana che hanno avuto questa sorta di bollo anche sulla loro opera, da Norman Mailer a Henry Miller, anche lei in parte, anche il suo Paura di volare è stato spesso tacciato di pornografia. Ecco, ma lei dove situa la differenza tra erotismo e pornografia?
Pornography is writing produced exclusively for masturbation.
Guardi, per me la distinzione è evidentissima. La pornografia, la scrittura pornografica, è una scrittura prodotta esclusivamente ai fini della masturbazione. Tutto qua. L'erotismo in letteratura è tutta un'altra cosa, è un tentativo di cogliere con la parola scritta questa enorme forza, questa enorme energia che fa parte della vita degli uomini e delle donne. Allora, quando uno legge due testi, si accorge immediatamente della differenza, perché il testo che è scritto con finalità, con intenzioni pornografiche, tutto è descritto in modo meccanicistico, vengono coinvolte un numero sempre maggiore di persone, alla fine si apre la finestra e si chiama il passante della strada o il giardiniere e vieni pure tu, insomma. Quindi la differenza per me è ovvia, è proprio palese. Io ho scritto spesso in realtà di rapporti sessuali che non funzionano, la mia attenzione l'ho portata molto di più sugli aspetti in realtà del rapporto sessuale che restano deludenti, e questa non può essere pornografia, non è pornografia, è semplicemente un commento e un'analisi su quanto spesso i rapporti fra uomo e donna non funzionano, sono deludenti, non appagano. Può essere pornografia questa? Certo no.
It's a commentary on the relationships between men and women and how often they don't work. This is not pornography.
Abbiamo parlato, Erika, della letteratura ebraica, dello humor ebraico, abbiamo fatto paragoni da Woody Allen, insomma, in avanti. E nel suo scrivere, però, quanto è importante anche un'altra connotazione, che è la connotazione geografica, quel suo essere così squisitamente newyorkese, e non solo newyorkese, ma Upper West Side. Quanto è importante questo aspetto, quindi anche questa collocazione geografica, e parlare di Upper West a New York significa parlare di una tipologia precisa di persone anche.
What surprises me about my books is how international they are.
Però devo dire che in fondo la cosa che ha sorpreso me, della fortuna che hanno avuto, fortuna letteraria che hanno avuto i miei libri, è proprio l'internazionalità. Dalla Cina al Giappone, in tutto il mondo ho lo stesso tipo di riscontro da parte dei lettori. Da Belgrado alla Bielorussia. È incredibile, persino per me. Quindi direi che questo lettorato, per così dire, così internazionale, dice qualche cosa di un po' diverso rispetto al presupposto che lei ventilava. Cioè, penso alla fine che le donne siano uguali dappertutto, in qualsiasi parte del mondo, uguali nel senso che ciascuna è diversa, ma che le loro esigenze e anche i conflitti che si portano dentro sono uguali in tutto il mondo. Ma lei non potrebbe credere quante mai volte mi sono sentita dire, da Tokyo alla Macedonia, io sono la tua protagonista, sono io quella.
Quante Isadore Wing nel mondo!
Many, many.
Lei ha scritto un libro anche più recente, invece, nel quale ha raccontato quattro figure di donne nel corso della storia, partendo da una grande figura femminile, una sorta di femminista dell'inizio del Novecento, e via via fino a quattro generazioni. Quindi nel suo lavoro il tema del femminismo, dell'emancipazione femminile e quindi anche il senso di quello che è stata la lotta delle donne per arrivare ad avere il voto, il combattimento che le donne hanno fatto per arrivare a questo punto e anche in fondo per il libero amore. Tutti questi temi ritornano anche nel suo scrivere.
We have to remember that feminism began in the Enlightenment.
Credo che c'è una cosa che non dobbiamo assolutamente mai dimenticare, cioè che il femminismo è nato nell'età dei lumi. Stiamo parlando di qualcosa che è tutt'altro che nuovo, stiamo parlando di una lotta che ormai dura da 250 anni e che durante questi 2 secoli e mezzo ha avuto dei grandi progressi e grandi arretramenti, e poi di nuovo dei grandi passi avanti e dei grandi arretramenti. Ma la lotta è sempre lì. Capita che la generazione delle madri spinga in avanti, conquisti dei progressi, che la generazione delle figlie rifluisca, come sempre succede, ma questa nostra lotta è sempre lì. Bisogna capirlo questo perché è molto importante. Perché è importante? Perché 250 anni di lotte femministe sono proseguiti in parallelo con la lotta per la democrazia, e anche quella che non ha fatto progressi, grandi avanzamenti, grandi conquiste e poi di nuovo arretramenti e ancora avanzamenti. Però tanto terreno è stato conquistato e anche sul terreno del femminismo è la stessa cosa. Mai dimenticare che c'è un legame intrinseco tra il femminismo e l'illuminismo e la lotta per la democrazia. Liberté, égalité, fraternité sono due slogan di 250 anni fa che ancora valgono e il femminismo ha dentro di sé la forza dell'illuminismo.
Abbiamo parlato del fatto che molti scrittori che hanno indagato profondamente la vita sono stati tacciati di pornografia, inclusa lei. Allora mi chiedo, non è che quello che dà fastidio nella morale comune sia il fatto di dare pensiero al sesso? Non è che quello che ha in fondo veramente scandalizzato del suo scrivere e che continua a essere però l'attenzione, la forza del suo scrivere, sia quella capacità di dotare il sesso di intelletto? Non a caso lei ha scritto: il sesso è tutto nella testa, battiti del polso e secrezioni non hanno niente a che fare col sesso. È per questo che tutti i bestseller sul sesso non valgono un cazzo, insegnano alla gente a scopare con i genitali, non con la testa. Ecco, è questo scopare con la testa forse quello che in fondo ha dato fastidio e magari continua a dare fastidio?
Well, you know, the difference between human beings, we don't know about dolphins, perhaps they have a bigger imagination than we do, and whales, etc.
Qual è in fondo la differenza grande fra gli esseri umani e gli animali? Oddio, per certi tipi di animali, non so, magari hanno una fantasia straordinaria, delfini, le balene, chissà, ma in sostanza la differenza è che negli esseri umani il ruolo che svolge la soggettività è enorme, c'è un ruolo enorme della fantasia, della memoria e della nostalgia. Questa è la novità rispetto a quello che sappiamo mettere noi nella sessualità, non il fatto che gli uomini scopino, questo lo sapevamo già da tempo, uomini e donne, dico. La cosa nuova è aver capito a un certo punto quello che succede nella testa degli esseri umani, quello che muove la nostra sensualità e anche la nostra ricerca di coinvolgimento romantico e passionale. Il sesso sta veramente nell'immaginazione.
All sensuality comes from the imagination. Absolutely.
So do you agree?
Yes.
Mi sembra che oggi, avendo creato un'intera letteratura di rabbia femminile, un'intera letteratura di introspezione femminile, le donne scrittrici stiano entrando in una nuova fase, la fase dell'empatia. Ancora più forte della rabbia è la curiosità emozionale, il veicolo mediante il quale entriamo in altri stati d'essere, in altre vite, in altri periodi storici, in altre galassie.
There is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories.
per questo che allora lei, il linguaggio che predilige, è diventato la poesia? È per questo che nel suo Love Comes First lei in fondo ha messo da parte anche la celebrazione del desiderio, la celebrazione dell'eros, e ha dato più spazio alle riflessioni pensose, più spazio all'incontro con la perdita, con la solitudine, con la morte? In questo senso, diciamo che la poesia è oggi il linguaggio che la rappresenta meglio?
Absolutely right. First of all, poetry is the source of everything I do.
È assolutamente vero. Innanzitutto vorrei dire che la poesia è veramente la fonte di tutto quello che ho fatto come scrittrice. Io di questo non ho nessun dubbio. Ora, il mio libro, Love Comes First, sicuramente è un tentativo di parlare insieme di amore, di perdita, di sensualità, di mortalità, cioè due coppie che sono assolutamente inscindibili. Credo che questo rapporto inscindibile si veda al massimo della chiarezza più nella poesia che in qualsiasi altra forma di espressione letteraria.
Grazie alla nostra ospite, Erika Jong. Tanta buona fortuna, tante cose belle e un a presto risentirci.
Thank you so much.